Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità, promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Nel 2004 è stato pubblicato il libro con CD On and On, percorsi musicali tra classica ed elettronica. Il volume ripercorre le tematiche affrontate nell'omonimo ciclo di incontri tenutosi a Bolzano a cavallo tra il 2001 ed il 2002, cui parteciparono alcuni tra i massimi musicisti ed esperti musicali italiani, da Luca De Gennaro ad Alberto Iona, da Claudio Coccoluto a Nicola Campogrande, da Fabio De Luca a Susanna Franchi, solo per citarne alcuni. La manifestazione, organizzata dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano, aveva l'obiettivo di avvicinare il pubblico della musica classica alle nuove tendenze della musica elettronica e viceversa gli appassionati di musica elettronica alla musica cosiddetta classica. Di seguito l'intervento di Sergio Messina, in arte Radio Gladio, in occasione della presentazione del libro tenutasi a Lives, vicino a Bolzano, nel novembre del 2004, insieme ad Antonio Lampis, direttore della Ripartizione Cultura Italiana della provincia, e Giacomo Fornari, presidente dell'Istituto Musicale Vivaldi di Bolzano.
Io vorrei, così, per come prima cosa, sottolineare un buon motivo per invidiarvi. Nel senso che iniziative di questo genere a Milano non ce ne sono, a Roma non ce ne sono, io viaggio in un sacco di posti e diciamo nelle grandi città questo genere di cose semplicemente non accade. Questo ve lo dico così come diciamo partenza iniziale, giusto per dirvi che diciamo quando pensate però se abitassi a Roma sarebbe o a Milano potrei... Diciamo, potreste fare molte cose, ma non questa, che invece si fa qui, non a caso. E non solo, ma qui si fa badando alla sostanza, cioè viene fuori poi un oggetto, come questo libro, che è effettivamente utile per lo scopo che si era prefissato. Questo vi posso garantire da un punto di vista dei prodotti culturali, diciamo prodotti dalle aziende pubbliche, in qualche modo è una mosca bianca, nel senso che se tutto va bene si riesce a portare a casa un convegno, lascia perdere 10 incontri, se ne porta a casa uno, ma poi di solito gli atti non servono a fare niente altro che poi a fare nei pacchi da 10 da fermaporta negli assessorati. E invece qui siamo in presenza di un oggetto che è effettivamente utile. Talmente utile che io ne ho avute 3 copie e oggi ne ho chieste altre 2 perché diciamo anche tra i miei amici è piuttosto popolare, sia il libro che il CD. Sono due mondi, quello della musica elettronica e quello della musica classica, che in qualche modo viaggiano su rotte parallele convergenti, perché ci sono molte cose che hanno in comune la musica elettronica e la musica classica che per esempio non hanno la musica classica e il jazz, che so che sarà un argomento di cui prossimamente tratterete. Lì la questione è molto più complicata, intanto perché il jazz è una creazione collettiva, mentre la musica elettronica è abitualmente creazione di singoli soggetti, quindi da questo punto di vista si torna al ruolo del compositore in qualche modo. E poi perché la musica elettronica, a differenza di altri generi della musica pop, come per esempio il rock, ha molte più giacche diverse. Cioè mentre il rock si sente subito che è rock, la musica elettronica, capire a quale universo della musica elettronica, di quale universo stiamo parlando, è molto più complicato. Perché è un genere dei generi come la musica classica. Parlare di musica classica vuol dire molto poco. Teoricamente, correggimi se sbaglio, identifica una nicchia temporale di circa 150 anni, più o meno, di una zona del pianeta estremamente ben definita e che sono veramente poche migliaia di chilometri, ecco, non so come dire. Quindi io volevo stabilire un nome tutelare in questa piccola chiacchiera, c'è cioè una specie di divinità minore che noi teniamo lì a mente e che è Glenn Gould, e che è un soggetto molto bizzarro, molto molto bizzarro. Quando mi dicono ma tu c'hai una carriera strana, io penso, e di solito lo dico anche, di guardate, tanto per fare un esempio, Glenn Gould, siccome sono ignorante e ho diciamo il diploma come tetto massimo di educazione, vorrei chiedere a Giacomo Fornari, che invece lo sa fare meglio di me, di spiegare in quattro parole, se si può, chi era Glenn Gould.
Allora, Glenn Gould è uno dei personaggi più discussi della musica classica, proprio perché, come hai detto, è un soggetto bizzarro. Era una persona, come dire, che è diventata un divo, essendo un antidivo, una persona che non sopportava il pubblico e veniva obbligato a suonare, una persona che non sopportava fare i dischi, ma stava in sala di registrazione ore e ore e ore, una persona che odiava Mozart e te lo suonava da Dio.
La cosa curiosa di, grazie mille, la cosa bizzarra di Glenn Gould è che a un certo punto Glenn Gould, con una carriera di concertista straordinaria, smette di suonare dal vivo e si dedica alla registrazione. Quindi non si vede più dal vivo, ma si possono comprare le registrazioni della musica che lui esegue e ascoltarle. Lui rivendicava e argomentava questa scelta dicendo: io non posso essere sublime sempre, ma posso cercare di esserlo una volta. Allora io metterò il mio sforzo massimo nel cercare di essere sublime una volta, risuonerò quel pezzo finché la registrazione non è perfetta, ma a quel punto tutti possono ascoltare quel pezzo nella versione aurea, in una versione da me completamente approvata, dove io posso controllare ogni fase del procedimento. Non solo, ma era diventato anche bravo come tecnico, aveva delle buone orecchie anche da un punto di vista della tecnica. Cioè lui aveva abbracciato la registrazione non come riproduzione di qualcosa, ma come oggetto perfetto a sé. Quindi l'originale di un pezzo di musica non era più, come voi immaginate, non è mai stato, soprattutto per un pezzo per pianoforte, la partitura, che è l'originale da un lato, ma poi prevede tutto un altro pezzo che è l'esecuzione. Ma non è nemmeno più l'esecuzione, cioè non è più vero che Bach suonato da Glenn Gould è straordinario, ma diventa vero che Bach suonato da Glenn Gould il 17 aprile 58 è straordinario. Questo passaggio è importante perché introduce un'idea, e cioè che la partitura racconti solo una parte della storia di un pezzo, che un pezzo si completi nella sua esecuzione e ancora di più nel passaggio tra l'aria che c'è tra lo strumento che esegue e l'orecchio che ascolta. Si passa dall'idea dell'esecuzione all'idea della registrazione, quindi dall'idea di una cosa riproducibile rieseguendola a una cosa che viene riprodotta meccanicamente e che costituisce l'originale. Questo è un passaggio teorico importantissimo, perché fino a quel giorno la musica era carta, la musica classica era un pezzo di carta, e voi tuttora, se volete la gazza ladra, potete andare in un negozio di musica e comprare un libro dentro cui c'è della musica, che è una cosa abbastanza bizzarra, e poi naturalmente vi dovete sedere lì, leggere questa musica e farla accadere in un luogo che è un luogo curioso, che è questa grande sala da concerto che c'è dentro la vostra testa, che non ha nessuna attinenza con il mondo fisico dei suoni, ma accade dentro la vostra testa. E la musica si scriveva così, la musica classica. Il compositore si sedeva, carta, penna e pianoforte, suonava un'aria, poi la trascriveva, poi cominciava a aggiungere delle armonie, degli accordi, dei cambi, dei passaggi. Se era Mozart o Bach, aveva la fortuna di poterla ascoltare in un tempo ragionevolmente breve. Il povero Wagner, alcune sue cose, ha dovuto aspettare 20 anni per sentirle eseguite. C'è una musica che è accaduta solo dentro la sua testa per tanti anni. La musica elettronica è esattamente il contrario di questo. È più immediata ancora nella sua composizione della musica di un gruppo rock, nel senso che io sono da solo con un computer in casa e mentre compongo ascolto quello che poi sarà il prodotto finito mentre questo si compone, non nella mia testa, ma che esce da delle casse, e io posso fermarlo e poi farlo ripartire ascoltandolo come se io fossi il primo pubblico di questa musica che io sto componendo. Questo è un cambiamento immenso immenso, anche perché io, essendo musicista che fa musica elettronica, lavoro con degli elementi che raramente sono delle singole note, quindi in una maniera che è più simile al lavoro di uno che fa dei collage. Prendo delle cose preesistenti e le metto insieme a formare delle cose nuove. La giusta posizione di materiali anche di provenienza diversa produce un effetto che io non posso prevedere, o meglio presentire, ma devo ascoltare mentre accade. Quindi fa di me non solo il compositore, ma anche lo spettatore, il primo spettatore di questa musica, che deve avere su di me un effetto. Se non ha su di me l'effetto che io cerco, io la scarto immediatamente, perché io sono il mio animale da laboratorio, e se non passa il mio test, non passa. Quindi capite bene che siamo, da un punto di vista della scrittura, pur essendo singoli compositori tutti e due, seduti davanti, loro a un foglio bianco, io a uno schermo di computer bianco, ci poniamo un problema, ma poi ci diamo delle risposte profondamente diverse. Fornari ha parlato della bellezza come di un canone importante nella valutazione di un oggetto artistico. Io trovo questa un'affermazione strepitosa nel XXI secolo. Voi direte: ma è ovvia? Beh, diciamo che ridiventa ovvia oggi con un grande sollievo per chi consuma cultura, perché purtroppo invece per molti anni la musica colta, tra virgolette, e la musica elettronica, che nasce all'interno del mondo della musica colta come estrema frangia sperimentale, il problema della bellezza non se l'è posto proprio. Voi sapete benissimo che vi può capitare di andare in una galleria d'arte moderna e trovare un barattolo con dentro degli escrementi esposto, fortunatamente sotto vetro, dentro una teca. Si tratta di arte concettuale. Esiste naturalmente l'arte concettuale anche in musica. Per tutto il Novecento, se si esclude forse i primi 15 anni del Novecento, si è fatta musica classica, musica colta, non allo scopo di ricercare la bellezza. L'Urlo di Munch, che è un quadro straordinario, sul quale non credo siamo tutti d'accordo, non andava cercando come primo effetto la bellezza. Quindi che noi torniamo, cosa che sta evidentemente accadendo, in una direzione in cui la bellezza è un fattore primario, l'attraenza, il piacere di stare nella vicinanza di un'opera d'arte, cosa che con l'Urlo di Munch vi garantisco non accade. Ci sono altre sensazioni, ma non c'è il piacere di stare. Se io avessi l'Urlo di Munch, non so se lo torrei vicino al comodino o di fronte al letto, francamente, pur essendo uno straordinario oggetto artistico. Quindi la bellezza torna, questo fa piacere, diciamo, anche perché nel mio lavoro io passo giornate intere a essere il mio ascoltatore, quindi mi fa piacere essere in una situazione di bellezza. Ma uscendo da me e parlando invece di tutti noi, nella musica la bellezza è particolarmente importante, perché la musica non la contempliamo nello spazio, come contempliamo quel quadro, ma la contempliamo nel tempo. E questa è una differenza molto importante che distingue la musica e altre arti moderne, che si sviluppano anch'esse nel tempo. Moderne e non, tanto per fare un esempio, la letteratura si sviluppa nel tempo. Cioè non è possibile cogliere un racconto, lascia perdere un romanzo, anche solo un racconto, con un singolo sguardo, come si può guardare quel quadro e percepirlo tutto insieme. Questo implica due cose. Il primo effetto fondamentale è che, dato anche il modo in cui noi usiamo i nostri sensi, guardare ci riempie di risposte, mentre ascoltare molto spesso ci riempie di domande. Ma poi guardare, e i quadri sono un ottimo esempio da questo punto di vista, presuppone una certa distanza dall'oggetto, mentre ascoltare presuppone l'idea di essere immersi in quest'arte. È un'arte immersiva, e già questi due elementi, cioè che è un'arte che e nella quale noi galleggiamo e che si sviluppa nel tempo, quindi che ci richiede un tempo per essere valutata, per essere apprezzata, per essere compresa, per dipanarsi in qualche modo, la rende una forma d'arte in cui il bello diventa abbastanza importante, perché se un quadro è brutto io posso distogliere lo sguardo o, nella peggiore delle ipotesi, chiudere gli occhi. Come vi renderete conto, purtroppo l'orecchio non ha palpebra, quindi non si può chiudere. A differenza di tutti gli altri orifizi del nostro corpo, l'orecchio è un immondo imbuto in cui tutto entra. E quindi bisogna fare molta attenzione a quello che noi forniamo al nostro orecchio. Tant'è che la musica, che per molti di voi è una compagna quotidiana, per esempio nel lavoro, è però molto importante che sia un certo tipo di musica. Oppure, nell'ipotesi in cui qualsiasi musica vada bene, è importante che sia un certo volume e non troppo forte. Un quadro in casa non ci dà questo problema, noi possiamo tranquillamente ignorarlo. È più difficile ignorare la musica. Tant'è che io ho un problema con la musica di sottofondo, e come musica di sottofondo voglio solo musica che sia stata pensata per essere di sottofondo, esattamente come non vorrei mai una carta da parati disegnata da Picasso. Mi verrebbe il mal di mare. Un'altra distinzione che si è fatta parlando, che voi trovate dentro il libro, affrontata da vari punti di vista, tra l'altro, quindi è molto interessante, è tra la musica d'arte, che è quella che abbiamo, di cui abbiamo parlato fino adesso, e cioè una musica che, nella migliore delle ipotesi, si preoccupa della bellezza, nella peggiore delle ipotesi, invece, ci propone qualcosa che è volutamente brutto, perché magari è significativo, è importante, eccetera, eccetera. C'è un'altra grande divisione, che è poi un po' la divisione tra la carta da parati e il quadro, e cioè tra la musica d'arte e la musica di funzione. Cioè una musica che serve a essere arte, che sia bella o brutta, che è forma di espressione alta nelle sue intenzioni, perché poi ovviamente può essere utilizzata per pubblicizzare la più infima marca di detersivo, però è stata scritta pensando a qualcosa di alto, e invece è una musica di funzione che serve a qualcosa. Ecco, la musica elettronica contemporanea, quella che ascoltiamo tutti quanti, da Fatboy Slim a quello che si ascolta in discoteca, a tutta la musica che contiene un seme di elettronica dentro, è una musica di funzione. Cioè una musica che è pensata per fare, per assolvere uno scopo. E questo fa una bella differenza. Nel libro si parla dei battipali, che sono questi signori che facevano le case a Venezia battendo i pali e per piantare le fondamenta nella laguna, e avevano dei canti utili a darsi il ritmo per battere questi pali. Questi canti sono arrivati fino a noi e sono molto belli. Dovendosi porre il problema di scrivere una canzone per i battipali, il mio primo problema non è la bellezza della canzone, ma è che sia utile a battere i pali. Quindi io devo conoscere l'arte del battipali per scrivere una buona canzone per i battipali, se no scriverò la più bella canzone del mondo, ma non ci batteranno mai i pali, perché non va bene. Quali sono le funzioni? E questa è una cosa che purtroppo nel libro non c'è. Quali sono le funzioni della musica elettronica e della musica moderna in genere? Beh, intanto una delle funzioni che salta all'orecchio è quella di riempire il silenzio. I più vecchi di voi si ricorderanno, nelle trasmissioni della RAI, fino agli anni Ottanta, è esistita una forma di comunicazione radiofonica che la RAI si chiama il bianco RAI, ed è 5 secondi di silenzio che venivano trasmessi tra un programma e l'altro. Ora, se voi accendete una radio qualsiasi oggi, 5 secondi di silenzio non li sentite nemmeno se li comprate, nemmeno se gli date dei soldi e gli dite adesso vorrei 5 secondi di silenzio, è impensabile. Perché una delle forme, diciamo, di angoscia e di ansia più tipiche della società moderna è l'horror vacui, la paura del vuoto. Quindi la musica, per esempio per radio, serve a riempire tutti i silenzi. ci sono delle statistiche che fanno vedere come la programmazione nelle radio, la programmazione musicale sia aumentata del 600% negli ultimi anni. È bizzarra questa cosa, perché come fa a aumentare il 600%? Il tempo resta sempre di 24 ore, ma ormai c'è musica sotto tutto, sotto le previsioni del tempo, sotto le news, sotto tutto. Quindi una delle cose che fa la musica è eliminare il silenzio e riempire il silenzio come forma di terapia dell'ansia. L'altra cosa che serve a fare la musica è a arredare uno spazio. Non so se qui a Bolzano avete ancora questa immonda perversione, ma a Milano nei negozi di mobili più avanti, diciamo, più chic, vendono i CD, e sono dei CD scelti per arredare, per andare insieme bene all'arredamento della vostra casa. E poi serve per ballare, serve per muoversi, e questa è una funzione fondamentale della musica elettronica, anche per come si costituisce, perché la musica elettronica moderna funziona sull'idea della ripetizione. Infatti molto spesso l'obiezione che si fa è: ma questa musica è sempre uguale. È una musica che serve per ballare, quindi che presuppone una fruizione attiva. Il ballo è molto importante, perché è l'unica forma di fruizione della musica che preveda una attività da parte di chi ascolta. Di solito l'ascolto è passivo, quantomeno da un punto di vista corporeo, e invece diventa appunto una cosa che si fa, questa cosa accade, questo fatto è un fatto culturalmente molto importante, perché partecipazione del corpo all'evento, non solo, ma è il completamento dell'evento. Come ho detto e poi è finito sul libro, quella musica va avanti sempre uguale, perché se balli abbastanza a lungo poi alla fine cambi tu, ed è quello il punto. È un po' come il rosario, alla fine del recitare il rosario, che prevede una serie di ripetizioni che servono a interrompere il dialogo interiore e creare una forma di meditazione in qualche modo. Non è che l'ultima Ave Maria è diversa dalla prima, siete voi che siete diversi, perché il rituale vi porta da A a B. Questo si ritrova in tutti i rituali sciamanici di tutte le popolazioni primitive: andare da A a B facendo una cosa che sostanzialmente molto spesso si ripete semplicemente, ma nella ripetizione induce in noi una forma di trance, per cui cambiamo noi. Quindi la grande sfida di On and On, secondo me in parte riuscita, in gran parte riuscita, era di spiegare una musica di funzione a persone che apprezzano una musica d'arte, e spiegare una musica d'arte a persone che conoscono e utilizzano esclusivamente una musica di funzione. Quindi questo era il grande passaggio culturale. Una musica di funzione che, badate, può anche essere una funzione a voi ignota, naturalmente, nel senso che la psicologia musicale ogni giorno trova nuove spiegazioni ai nostri comportamenti. Quindi se non trovate nessuna delle funzioni per le quali voi utilizzate la musica nella mia lista, niente paura, è la mia lista che è incompleta, nel senso che poi qui si va a sensibilità. E volevo brevemente introdurre, poi ne parlerà anche Giacomo di questo argomento, volevo brevemente introdurre la questione del copyright. Naturalmente poi sarebbe bello, se ci sono domande da parte vostra, diciamo, io è sempre la parte migliore secondo me. Volevo leggervi una cosa che ha scritto Glenn Gould nel 1964, non solo per dimostrare che quest'uomo diciamo era un profeta in qualche modo, ma perché spiega tutto quello che c'è da sapere sull'entrata in crisi del concetto di copyright. Come mai la musica ha sempre più difficoltà nell'individuare degli autori? Una delle conseguenze più certe dell'età elettronica sarà la trasformazione definitiva dei valori che noi attribuiamo all'arte. Il repertorio dei criteri estetici elaborati dal Rinascimento in poi, infatti, comprende per la maggior parte termini che si stanno dimostrando di scarso aiuto per l'analisi della cultura elettronica. Parlo di termini come imitazione, fantasia,
e soprattutto originalità, che negli ultimi tempi esprimono implicitamente varie sfumature di giudizio positivo o negativo, in sintonia col senso tipicamente distorto di progressione storica accettato nella nostra epoca, ma che non sono più in grado di esprimere i precisi concetti analitici che rappresentavano in passato. Salto. A mio parere non passerà molto tempo prima che l'ascoltatore dia al proprio ruolo un'impronta più autorevole. Prima che, tanto per fare un esempio, il consumatore avveduto di musica registrata provveda personalmente al montaggio del nastro. E chissà che questa non diventi la house music del futuro. Mi meraviglierei anzi se l'attività dell'ascoltatore si fermasse qui, dal momento che l'idea di partecipazione su più livelli al processo creativo è implicita nella civiltà elettronica. Qui c'è tutto, non c'è molto altro da aggiungere, se non che la musica, come vi potrà confermare Giacomo anche in privato, si è sempre nutrita di altra musica. Non esiste una musica che esce dal nulla, non esiste un'arte che esce dal nulla. L'arte si nutre sempre dell'arte precedente e adesso avviene in maniera molto meno potente di quanto avveniva una volta. Una volta si copiava, si andava nei musei e si copiava. Si facevano le variazioni sul tema, io faccio una variazione su un suo tema e lui non gli viene in mente di venirmi a chiedere a me la SIA e i diritti d'autore. Non è sempre stato così. Poi a un certo punto è arrivata l'industria e l'industria ha creato un mercato intorno a questa idea dell'autore. Spesso si dice che l'Odissea probabilmente non ha avuto un singolo autore. Questo è vero per moltissime cose. Vi dirò di più. Se voi stasera ascoltate una canzone di Robbie Williams, e domani mattina la canticchiate nella doccia, 99 su 100 la canticchierete in una maniera leggermente diversa. Se non esistesse la riproduzione, cioè la possibilità di riascoltarla un'altra volta e quindi di rimparare, di ricordare com'è l'originale, voi la canticchiereste diversa e la continuereste a cambiare andando avanti. Se voi foste dei cantastorie, voi andreste da Bolzano a Lives e cantate questa canzone diversa, perché voi l'avete sentita in un modo e la cantate in un altro. I cinque che la sentono la mattina dopo, eccetera eccetera eccetera. È sempre stato così fino all'avvento dell'industria, ed è sempre stato in qualche modo un bene questo, nel senso che ha eliminato l'esecutore come pedissequo esecutore, che è poco più di una donna di servizio, e invece mette al centro questa figura che è il trasmettitore, il propagatore, che inevitabilmente è anche un interprete, quindi inevitabilmente è un traduttore, che è anche un po' un traditore. E così funziona, la cultura funziona anche in questa maniera. Questa è la ragione per cui il DJ è una figura così importante, perché il DJ parla molte lingue, conosce molta musica, è una persona in grado di, dal tutto, di farvi arrivare quello che secondo lui è essenziale, secondo lui è importante, secondo lui è utile. Giustapponendo, come hanno fatto egregiamente lui e Luca De Gennaro, sul CD una canzone a un'altra. Gli Underworld sapevano di stare bene con Mascagni? No, questo ve lo posso garantire. Vi dirò di più, gli Underworld non sapevano di poter dire, di poter, attraverso la giusta posizione con altre musiche, di poter diventare uno statement, di poter dire qualcosa, di essere un'affermazione culturale per la semplice giusta posizione con qualcos'altro. Quindi vedete che il DJ, che è uno che usa materiali finiti, diventa una figura fondamentale. Lo diventa nella musica, e chiudo, ma lo diventa ancora di più andando avanti nella cultura in generale. Internet, come voi sapete, è sterminata, è infinita. Quindi qualcuno di voi, magari domani, si fa un giro sul mio sito e va a vedere i miei link. Cosa sono i miei link se non una forma di jockeying? Che cos'è il lavoro di chi ha curato i 10 incontri di On and On, se non una forma di human jockeying, in cui si prendono delle persone, si fanno venire qui e si fanno parlare, e non è quasi importante che loro conoscano la totalità del discorso, perché è chi cura, chi fa il jockey di gente in questo caso, che propone un discorso giustapponendo anche cose diverse. Questo è l'approccio alla cultura che fa entrare in crisi irreversibile il concetto di copyright, e cioè l'idea che la cultura non sia una cosa che finisce mai, ma che io possa legalmente dire come dice Lampis e qualcuno possa legalmente dire come dice Messina.
Per ulteriori informazioni, sito internet www.provincia.bz.it/cultura.
Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità, promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.